Ecco, grazie a entrambi i relatori per essere riusciti a dire cose a mio avviso interessantissime, molto puntuali e stimolanti, restando nei tempi prescritti. Contiamo di avere tempo al termine della mattinata per una discussione collettiva. Facciamo subito, sforando un pochino i tempi. Allora, siccome veramente le cose sono, come detto, sono state molto interessanti, apriamo subito una discussione che pregherei però di tenere i tempi più brevi. Grazie. Cedo il microfono, mi sa.
Allora, grazie, io sono il dottor Catalano Giuseppe, scritto all'Ordine dei Medici di Venezia. Io ho ascoltato tutte le varie relazioni che sono state fatte. Giustamente però faccio delle considerazioni ora che posso, e nello stesso tempo chiedo delle spiegazioni. È bello parlare dal punto di vista teorico, innanzitutto, però a me piacerebbe sentire qualcosa degli orientamenti, più che consigli e anche suggerimenti, di come si fa per cercare di andare avanti nella professione medica. Dice che i medici a volte sbuffano, anche se è vero, certo che sbuffano perché sono carichi di tensione, un'ansia. Siccome sappiamo che l'ansia è una frustrazione, quindi la frustrazione porta alla depressione, tutta questa ansia porta alla rabbia. Com'è che la manifesta? Com'è che la controlla? Com'è che la controlla? Com'è che riesce, diciamo, a gestirla, mi piace di più dire? Ecco, le aspettative della professione, io non ho capito, avevo visto quali erano gli orientamenti e le radici della professione medica. Non mi sono state chiare, almeno forse non ho capito io. Voglio, non è che salto di farlo in frasco, ma per essere, diciamo così, un po' più diretti per non portare tempo agli altri. Ecco, guardare e riflettere. Cosa vuol dire guardare e riflettere? In che modo guardare e riflettere? Ecco, una cosa, io che vedo, giustamente il medico si inquadra nel nostro esserci al mondo e quindi fa parte del mestiere, ma non solo il mestiere di medico, il mestiere di vita, che dopo è un ruolo, come il ruolo del genitore, come il ruolo di figlio, di padre, di moglie, c'è anche il ruolo del mestiere che facciamo, della professione, questo. Ecco, questa è quindi questa inquietudine che più volte è stata detta e non definita, questa inquietudine è un'insoddisfazione cronica e persistente che ha questa persona, o almeno se non dico lo 90%, forse sarà il 95%, del medico. Io sono un medico e nonostante tutte le conflittualità che ci sono, se dovessi riprendere, farei il medico ancora. Ecco, tante citazioni, tante cose. Ecco, io quello che vedo dal punto di vista mi piace anche, mi devo adeguare al principio della realtà, quindi cercare di capire come vivere. Ecco, ho sentito tante cose a dire, a me pare che si sia fatto più un sincretismo che una sintesi, e quindi vorrei un po' qualcosa di più pratico, perché se no ho sentito tante cose che ho sentito altrove, altre volte, da tanti altri autori, da tanti altri che hanno fatto relazioni o per TV, eccetera, però sinceramente non è rimasto niente, a parte quel fatto che non esiste la persona sana, completamente ammalata, tutti siamo ammalati e tutti siamo questo, ma questo processo, ecco, nell'ambivalenza, io seguo la visione unicistica, cioè mente e corpo sono due manifestazioni diverse, o se vogliamo chiamare energia della stessa vita. Della stessa cosa. Ecco, mi fermo perché se mi devo votare, non so per quale ragione, ecco, evidentemente se posso avere qualche spiegazione in merito.
Raccogliamo tutti gli interventi, poi i relatori daranno una breve risposta che tutta di mente dato. prego gli interventori di essere
più veloce possibile. Buongiorno a tutti, grazie di questa iniziativa. Mi chiamo Sanitato Duana, sono una neurologa che lavora nell'azienda, in questo momento un incarico territoriale. Allora, la prima domanda che mi pongo è questa. Chirone era un guaritore ferito, Cristo è stato un martire. La connessione che esiste come figura medica tra queste due importanti immagini mi risulta difficile, se non con la responsabilità che il medico ha la vocazione e nella vocazione c'è la sofferenza. Questa sofferenza che deve essere interpretata come una motivazione che va al di là della cura del paziente, ma dell'essere presenza terrena che ha un ruolo, non ancora chiaro. La seconda, che quindi vorrei capire che correlazione esiste su questo. L'altra cosa è la vocazione. L'uomo, che l'essere umano che affronta la cura dell'altro e nello stesso tempo deve avere la chiarezza della sua cura per poter essere anche empatico nella relazione col paziente. E la connessione che esiste tra il medico, il malato e la visione olistica, cosa significa? Se olistico è appartenere al tutto e far parte del tutto, negando l'io, come si connette questa dimensione olistica con la professione medica? E ultima cosa, nel divenire l'uomo tra la vita e la morte, il medico favorisce la vita, ma che cosa vuol dire vita? Che cosa vuol dire percorso di vita? Come proporre una dimensione di percorso di vita a un malato che può risolvere il problema della malattia? Ma le dinamiche esistenziali sono un altro aspetto che non trova risposta e sulle quali il medico può ascoltare e proporre una propria dimensione di vita. Con la, a questo punto, allora, solidarietà dei colleghi nel percorso. Grazie.
Buongiorno, sono Luisa Lanzini, sono un medico che lavora in pronto soccorso a Treviso. Il problema, visto anche da qualcuno che ha un rapporto rapido con il paziente, cioè un impatto non con una possibilità di contestualizzare il paziente ovviamente nel suo ambiente, anche se questo è possibile farlo avendo un attimo di tatto, parlando, vedendo la situazione. Il problema che io mi pongo è, ok, io cerco come medico di avere una visione olistica, di vedere il paziente, di contestualizzare, eccetera, però nella società di adesso non è solo un problema della classe, diciamo qui, sanitaria, perché non metto dentro solo i medici, ma anche gli infermieri, che hanno forse un impatto ancora emotivo più importante che non i medici, proprio per anche la gestione che hanno anche manuale, fisica, con il corpo del paziente. Dicevo, sono anche i pazienti che interrompono, diciamo così, quel patto di cui si era parlato, quel patto di fiducia. Perché il paziente che chiede ma non mi fa la TAC se viene perché ha una cefalea, che richiede il tecnicismo quando tu invece vuoi gestirlo e curarlo in un altro modo. Quindi a parte tutti i discorsi sulla bioetica, sul fine vita, su queste cose che sarebbe bellissimo approfondire magari in altra sede, il problema non è soltanto della professione del medico, ma anche del paziente, della relazione con il paziente, che è decisamente cambiata.
Ecco, al dottor Catalano posso rispondere solo così, dicendo che questo suo intervento rilancia poi la possibilità di continuare il nostro dialogo in altro modo, perché appunto ce lo siamo sempre detti, accanto a questi interventi in cui ovviamente viene sviluppato il lato teorico della questione, è utile anche proseguire, no? Ho sentito parlare anche di mercoledì filosofici, ecco, proseguire questo confronto in piccoli gruppi dove guardare, riflettere, come dice giustamente il dottor Catalano, può essere fatto a partire dalla pratica quotidiana. Ecco, no? Bani, per esempio, dice che la formazione del medico, la formazione anche sul piano medico, non deve avvenire solo attraverso corsi e convegni, ma deve essere una formazione che emerge dalle esigenze espresse dai medici. No? L'etica in altre dimensioni, in altre, l'etica e la filosofia non possono essere fatte calare dall'alto, no? Ma devono essere utilizzate per leggere l'esperienza proprio dei medici, no? il confronto tra i medici, il fatto che all'interno di un gruppo un medico porti una questione che ha incontrato nella sua attività clinica, e il fatto che questa riflessione possa essere letta anche con una chiave di lettura filosofica, io credo possa essere utilissimo. Insomma, io interpreto così, ecco, l'intervento del dottor Catalano come un invito a far emergere la dimensione etica dall'interno della professione, e credo che veramente, ecco, sia qualcosa di estremamente utile, ecco, in modo per rilanciare anche la nostra vita. Ecco, il riferimento a Chirone, a Cristo, ecco, era funzionale soprattutto a mostrare la differenza tra una cura intesa come prendersi cura e una cura invece di tipo tecnico, asettico, che non coinvolge il curante. Ecco, gli americani, gli inglesi utilizzano, per esempio, due verbi, no? To cure e to care. Ecco, volevo solo enfatizzare questo tipo di differenza, ma ho trovato utile anche il riferimento alla vocazione, ecco, anche questo, no? Anche qui, ecco, si distingueva in passato tra mestiere e professione, no? E la professione implicava esattamente, no, una vocazione, un giuramento, no? Professare, appunto, proclamare a voce alta, no? Come il professore professa, ma anche c'è una dimensione religiosa, no? I professi, no? O la professione di fede, per esempio, ecco, cioè la vocazione richiamava tutto questo, e nell'epoca della tecnica, della separazione, ovviamente questa dimensione vocazionale viene meno, e viene meno anche per un altro motivo che è stato accennato nel suo intervento, no? Lei dice: oggi è un problema stabilire che cos'è la vita, no? È una differenza tra il medico del passato e il medico di oggi, sta nel fatto che il medico di oggi vive in una società pluralistica, dove è difficile definire esattamente che cos'è la vita o quali devono essere i valori, no? Facevo l'esempio prima dell'accanimento terapeutico, cose qui, io l'ho accennato, ma definire che cos'è, no? E quando sia un accanimento terapeutico è un problema. Dunque la scissione tra l'elemento etico e l'elemento tecnico è dovuto anche al pluralismo, etico, e al fatto che il medico non può essere come in passato un medico paternalista che decide lui per il paziente, in una società pluralista in cui ci sono, no, degli stranieri morali che fanno fatica a dialogare tra di loro, e emerge in primo piano l'autonomia del paziente. Quindi è il paziente, no, a volte che detta la linea, e il medico che rischia di ridursi a volte ad un ruolo di esecutore. E allora arrivo all'ultima domanda, dice la dottoressa Manfrini: questo tecnicismo a volte ci è richiesto dal paziente o dai familiari, faccia qualcosa, no? Quanti ricoveri impropri in rianimazione, per esempio, no? Un problema che mi è capitato di affrontare con alcuni mezzi, che vengono fatti perché ci sono delle insistenze, no, da parte del malato, dei parenti, faccia qualcosa anche quando qualcosa non si può più fare, no? E però il medico è chiamato a giudicare in scienza e coscienza, no? In scienza e coscienza, e a volte un intervento richiesto, no, dal paziente o dai familiari che invocano il medico come un esecutore tecnico, no? E della loro volontà, è un intervento che non può essere fatto a volte anche per ragioni non solo di scienza ma anche di coscienza, di scienza e di coscienza. E quindi la domanda è questa: nell'epoca del pluralismo, della difficoltà di dialogare tra stranieri e morali, c'è comunque, no, qualche valore che rimane, no, come punto di riferimento comune? Cioè il medico deve essere solo un esecutore, oppure può contrapporre, no, una propria deontologia professionale e dire no a certe richieste che ritiene in scienza e coscienza, ripeto, non attuabili?
Ma io intervengo con una, aggiungendo un pensiero, in quanto ho non si sente?
Prova a avvicinarlo di più.
Si sente?
No. Vabbè, parlavo già.
Sentite uguale?
No.
Meglio, ok. Allora, io aggiungo un pensiero solo. Aggiungo un pensiero solo. E i tre interventi, le tre domande, io non le ho sentite quasi una domanda, le ho sentite proprio delle riflessioni personali. Per cui io mi aggiungo con grande attenzione dicendo due cose. Balint, per esempio, negli anni 50 diceva che il primo farmaco è proprio il medico stesso. E quindi, anticipando un'idea di omeopatia, cioè curando con la stessa fisicità quasi, con la stessa natura materiale il paziente, anticipando ciò che oggi noi rincorriamo come una nuova frontiera. Quindi l'omeopatia è proprio il vivere insieme quel momento. E per esempio ho sentito il primo soccorso, il dottor Scassola ha detto che io 25 anni fa ho cercato anche di fare il chirurgo perché mi affascinava questo mondo, e ho passato un anno in un reparto andando tutti i giorni e ho visto transitare tanta gente, alcuni tornare e alcuni invece stare veramente pochi giorni. E il problema è che se noi consideriamo il cammino come un percorso da A a Z, è evidente che il medico non può e non sta con quella persona per tutta la vita, ma può condividere un piccolo percorso. È come se noi partissimo con l'autobus e salissimo a una fermata intermedia e scendessimo poi a una fermata altra, che può essere la successiva o fra 10. Quindi il problema della condivisione della sofferenza della vita è, secondo me, da riprendere come motivazione. Effettivamente, qualche volta, siccome siamo figli tutti di questa società, perché come medici un giorno potremo anche diventare pazienti e quindi si ribalta completamente l'ottica. Siamo tutti figli di questa società e ci attendiamo tutti un po' le stesse cose, anche ciò che non accettiamo nel momento in cui recitiamo una parte oppure stiamo a un altro gioco. Paradossalmente, in questo, e poi concludo, noi nella storia vediamo che lo stimato medico era il vecchio medico, cioè ma il vecchio come persona che ha vissuto, come persona che ha conosciuto tanti dolori della vita. Penso che dovremmo riflettere più su questo, perché il grande medico non è forse quello che guarisce tutto, ma che forse si prende cura di tutto perché l'ha visto, l'ha vissuto e l'ha sentito.
Grazie.